Va ora in onda l'opinione.
Ciao a tutti e benvenuti all'Opinione, un'altra puntata, un altro argomento. Grazie di esservi sintonizzati, sono Nicola Campus e a fianco a me, come sempre, c'è il nostro opinionista Gianni Bianco. Oggi parliamo di informazione. Allora, qualche decennio fa, Gianni, per tenersi informati si poteva fare affidamento su uno o al massimo due telegiornali e qualche quotidiano. Direi che le cose sono un po' cambiate. Quindi alla luce di quello che succede, Gianni, ti chiedo appunto quanto è difficile oggigiorno tenersi informati.
Direi che è abbastanza difficile, infatti sono molto d'accordo con quello che dici, può sembrare un controsenso, ma la sovrabbondanza di mezzi di informazione che abbiamo oggi non ci dà la possibilità di stare abbastanza informati come invece dovremmo. Cioè, infatti una persona, se oggi vuole davvero informarsi nel vero senso della parola, dovrebbe avere troppo più tempo di quello che ha a disposizione, perché dovrebbe avere almeno la possibilità di guardare un paio di telegiornali, magari su canali diversi, seguire, che ne so, in ore diverse dalla giornata per almeno mezz'ora, almeno uno di quei canali che danno notizie 24 ore su 24, leggere un quotidiano locale magari, almeno un paio di quotidiani nazionali e magari di orientamento politico anche diverso, che sono uno di destra, uno di sinistra. Leggere una rivista, faccio un esempio, Espresso, Panorama, che contenga quindi oltre a notizie anche opinioni di esperti che entrano un pochino più a fondo delle notizie. Leggere qualche libro, dare un'occhiata a qualche sito web, magari di quelli affidabili che pubblicano più spesso notizie, e parlare forse anche con altre persone informate al fine di scambiare pareri e impressioni e quindi avere magari la possibilità anche di vedere le cose da un punto di vista che non si era considerato. E potrei andare ancora avanti in questo modo, quindi leggere blog, scaricare app di informazioni, iscriversi a quotidiani via web, insomma tutto questo se noi avessimo a disposizione 72 ore nell'arco della giornata. Ahimè, non le abbiamo, e quindi ecco perché alla fine risultiamo spesso, passami il termine, un po' vittime dell'informazione. Quella superficiale, quella che viene veicolata, che rimbalza a mo' di tam-tam da TV alla radio, da giornali ai improbabili avventori del bar.
Tu meritavi di più, ma adesso shock, al rientro da uno spot, abiti dentro a una favela. Finita l'era di Eldorado, nel piano B tu non sei convocato. E canta d'amore la radio, amore per chi le rockstar vestono chic, e il vetro è sempre più oscurato. Ma dall'arena s'alza un canto, niente paura, qui va tutto bene. È in onda Radio Conga, dal centro della giungla.
C'è qualcuno là sopra,
no vittoria, ma vana gloria.
And the party's over.
Olele, olele, mariba, ma casi. Olele, olele, mariba, ma casi.
Olele, 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 olele.
Ora tu ti chiedi chi sei, cosa farai, piangi stretto al tuo bonsai, mentre intorno avanza il fuoco. Le certezze di una vita via, come acqua tra le dita,
come acqua tra le dita.
Ma se senti che non sei da solo, anche se il cielo è scuro, cerca un raggio e prendi il volo, sopra sto mondo desperato, che nel dorato sei quello che hai, ma non ti basta mai.
Parliamo delle cosiddette bufale, cioè le notizie false che vengono da molti date per vere. L'attuale presidente della Camera, Laura Boldrini, ha lanciato un appello a questo proposito e ha addirittura scritto una lettera aperta all'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, sulla questione. Un disegno di legge è stato presentato al Senato nel febbraio del 2017, atto a prevenire la manipolazione dell'informazione online e finalizzato a garantire trasparenza sul web. Quindi Gianni, parliamo un po' del percorso che compie la bufola, dalla sua nascita al momento in cui attraverso varie fasi diventa in qualche modo nella coscienza collettiva una verità.
Se pensiamo per esempio alla gran parte degli appelli che ci vengono rivolti in rete per sostenere per esempio un'iniziativa oppure firmare che ne so un appello oppure per contribuire anche in qualche modo economicamente a una causa oppure anche a molte delle notizie che ci arrivano per esempio per email piuttosto che su WhatsApp o magari quelle che leggiamo su Facebook, alcune di queste risultano evidentemente farlocche subito così come le riceviamo, specie se poi l'appello o questa notizia che ci arriva è già stata declassata a livello di bufala. Tuttavia però altre notizie che ci arrivano spesso compaiono per la prima volta in giornali o telegiornali, quindi hanno comunque una certa aura di identità autorevole, oppure magari ci arrivano da un amico fidato oppure da altra fonte che noi riteniamo comunque per noi autorevole. Altre volte ci sono anche degli appelli che fanno leva per esempio sui nostri sentimenti o pregiudizi e queste situazioni fanno in modo che il nostro spirito critico venga un pochino smorzato e quindi noi le accettiamo come se fossero vere. Esiste anche un altro fattore che ci spinge a diffondere un appello oppure una notizia ricevuta ed è il piacere di far sapere agli altri questa cosa che noi abbiamo appena scoperto. E in genere si tratta di occasioni magari fantastiche di cui si vuol rendere partecipi gli amici, quindi sconti o cose di questo tipo, oppure anche notizie sensazionali e che si vuol far sapere per primi al prossimo. Quindi credere a una bufala non è sinonimo necessario di stupidità, soprattutto perché una bufala per essere credibile deve essere fondamentalmente plausibile. Quindi un'informazione che mancasse di coerenza interna metterebbe subito in moto quello che è il nostro spirito critico e quindi noi immediatamente la fermeremmo. Faccio un esempio per spiegarmi meglio. Per esempio su Facebook circola una frase che è stata attribuita a Sandro Pertini, storico presidente della Repubblica Italiana, che narra: quando un governo non fa ciò che vuole il popolo va cacciato anche con mazze e pietre. Queste parole, sebbene siano decisamente in linea con l'idea di democrazia che aveva il nostro presidente in testa, cioè ovvero un governo a servizio del popolo, non sono mai state pronunciate da Pertini. Quindi questo per esempio è un classico esempio di notizia coerente ma falsa, cioè di bufala.
Iperconnessi e in disaccordo con tutti, i desideri inespressi dove si sono nascosti, vanno bene i progressi, ma tu come ti senti? I territori promessi sono sotto ai bombardamenti, tirati da tutte le parti e mai contenti, con visi più scavati, faccine sorridenti. Tu mi allontani e poi mi cerchi, tu mi allontani, dallo schermo provi a sporgerti i tuoi vent'anni, commenti feroci, polsi sempre appoggiati, alla fine sono passati abbastanza inosservati. Iperconnessi, sono grandi successi, sono grandi insuccessi, immagini terrificanti per intrattenerci. Sullo schermo nero i riflessi, possiamo specchiarci, ma se ti rivedessi, se riuscissi a toccarti, i segreti sono illuminati in file esposti, spari razzi di segnalazione per cercare di distinguerti. Tu mi allontani e poi mi pensi, tu mi allontani, dallo schermo provi a sporgerti i tuoi vent'anni, pareri agitati, occhi sempre arrossati, alla fine sono passati abbastanza inosservati. We'll be right back.
Infine Gianni, secondo te come cambierà in futuro il modo di informare ed informarsi?
Non disponendo certo di una sfera di cristallo e quindi ovviamente di certezze assolute, diciamo che posso solo ipotizzare quelli che possono essere scenari futuri possibili, considerando soprattutto l'evoluzione dell'informazione fino ad oggi, diciamo. L'informazione oggi è più passiva che attiva, nel senso che spesso ci si imbatte nelle news mentre si è impegnati in altri tipi di attività online. Questo soprattutto su Facebook e Instagram. Sono proprio i social media la vera novità degli ultimi anni nel campo dell'informazione, grazie alla loro incredibile capacità di attrarre, diciamo, un grande numero di persone. Sono proprio questi i canali attraverso cui viene veicolata oggi la maggior parte dell'informazione passiva e questa tendenza sembra aumentare. Cosa succederà per esempio alla carta stampata, quindi? Sarà la fine della carta stampata? Direi di no, penso proprio di no. La carta stampata è sopravvissuta anche all'avvento dell'informazione digitale, quindi dopo un primo crollo che c'è stato non solo ha resistito, ma anzi si è ripresa e si è riconquistata praticamente il suo spazio. Quindi ovviamente ai primi posti resterà ancora per qualche anno la TV, che risulta essere il primo media detentore o comunque importante per la capacità di offrire comunicazione, e la rete. Gli utenti che poi sono abituati a reperire le notizie in rete, è possibile che tendano a scegliere un'informazione veicolata attraverso i cosiddetti device mobili, quindi stiamo parlando di tablet magari piuttosto che di smartphone. Allora, alla rete, per sfondare, passami il termine calcistico, forse manca ancora qualcosa, quel giusto compromesso che in qualche modo coniughi la libertà di lettura, quindi non condizionata da censure di alcun tipo, e la certezza di poter leggere notizie veritiere. E questa cosa potrebbe chiaramente essere messa un pochino così in dubbio da un eventuale disegno di legge o da qualsiasi altra persona che si svegliasse e dicesse: da domani il web deve osservare determinate restrizioni perché c'è il pericolo di bufale. Ecco, questo è una cosa che secondo me non deve avvenire.
TG1, TG2, TG speciale, questa sera tutti a casa, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio dal Giappone, e quando sei alla frutta la città è distrutta. Il telegiornale che ti fa imparare, il telegiornale che ti sa insegnare, il telegiornale che organizza rivolte e bracciantini, giornale ci fa sentire sempre più vivi. TG1, TG2, TG speciale, niente cinema stasera, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio da New York, e quando c'è la frutta la trasmissione si è interrotta. Il telegiornale che ti fa vedere, il telegiornale entra dentro la notizia, il telegiornale entra in casa con la frutta. TG1, TG2, che confusione, ma almeno rimane il pregio dell'informazione. E tra una smentita e l'altra un sorriso ministeriale ci fa capire che le cose non vanno poi troppo male. Il telegiornale è così spettacolare, il telegiornale è così obiettivamente imparziale, il telegiornale è la rapina della vendetta.
In regia c'era Stefano Pazzini, grazie di essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana con L'Opinione.
Avete ascoltato L'Opinione.